Rieccoci, prima di iniziare con le telefonate vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli sms, vi ricordo pure il sito www.radio3.rai.it e ve ne leggo un paio dedicati all'intervista che Gianni Barbacetto del Fatto ha ottenuto da Roberto Scarpinato. Caro dottore Giuli, l'intervista di Barbacetto, scrive Mauro da Milano, e relative statistiche su corruzione, decorrenza della prescrizione, rarefazione delle condanne, complicità della politica, eccetera, eccetera, ci ricorda tristemente che oggi l'ora legale è proprio veramente finita. Andiamo tutti in fila in mutande a timbrare il cartellino dell'ora solare. Buona domenica e grazie. Bravo Mauro che è spiritoso, coglie il punto e riesce a mettere insieme con piglio, direi, molto giornalistico, il cartellino timbrato o il badge strisciato, che è la stessa cosa, dal vigile urbano di Sanremo, su cui abbiamo visto e letto qualunque cosa, e diciamo la sconsolante teoria di misfatti messa in luce da Barbacetto e Scarpinato soprattutto. E Tiziano invece scrive: caro giornalista, il monologo di Scarpinato vale molto più di 1.000 talk show inutili o interviste compiacenti. Andrebbe fatto leggere nelle scuole. E intanto noi l'abbiamo letto a prima pagina, che è un'ottima scuola di informazione. Prima telefonata, pronto?
Sì, buongiorno, sono Luigi, chiamo da Torino e volevo proprio riferirmi a quello che adesso lei sta dicendo, di
Sì.
quest'ultima intervista, perché io non so, è una parola che ormai non si può più dire, ma sentendo questa cosa mi è venuta ancora la parola giustizia classista, perché io confronto questi dati terribili, diciamo praticamente dove c'è la libertà assoluta di fare quello che si vuole nel campo della corruzione e da parte dei colletti bianchi, poi c'è un ragazzo che ha un ragazzo tratto con delle disabilità che ha fatto un reato, un supposto reato, ed è questo ragazzo ristretto da 9 mesi, sta aspettando il processo tra galera e arresti domiciliari. Quindi vuol dire che, e qui naturalmente con l'avvocato d'ufficio, senza soldi, senza nulla, disastrato. Veramente queste cose qui nel 2015 sarebbero cose che fanno veramente drizzare i capelli, perché siamo dei livelli penali. Io veramente non riesco neanche più a concepire questa cosa qui. Vuol dire proprio che la degenerazione di questi anni è terribile, non c'è più nessuna speranza di questa società che continua a castigare i poveracci e a esaltare in tutti i modi, non solo con l'impunità, ma con tanti sistemi anche di tipo giornalistico, tutte queste nefandezze che compiono i corruttori, i corrotti e tutta quella compagnia cantando. Quindi è solo così, è uno
È uno
sfogo, direi.
sfogo, è uno
Siamo,
sfogo.
siamo, non è passato, il tempo è passato in vano, direi quasi. E questo non solo per colpa dei politici e dei governi, che sono una responsabilità enorme, ma c'è anche la colpa di certi magistrati che applicano la legge in modo un po' leggero, diciamo, ecco, diciamo la verità.
D'accordo, d'accordo, grazie. Poi, insomma, i magistrati sono accusati di applicare la legge in modo leggero da chi, dalle brave persone come Luigi da Torino, che insomma vorrebbero una giustizia meno classista e più efficace. Poi invece sono accusati di avere la mano pesante da parte di chi governa, sia di centrodestra sia di centrosinistra. Non ci dimentichiamo che l'ultimo governo di centrosinistra eletto, perché quello di Renzi non è stato eletto diciamo, non ha avuto un bagno elettorale di legittimazione, è quello di Prodi, quindi mi sto riferendo a quello di Prodi eletto nel 2006, è caduto perché Mastella si è dimesso sottoposto a una formidabile iniziativa giudiziaria, cioè la vita politica degli ultimi 20 anni in Italia. Centrata sull'anomalia berlusconiana, è stata caratterizzata da un conflitto ad alta e bassa intensità tra politica e magistratura. E i magistrati, come dicevo prima, sono stati accusati più volte di svolgere un ruolo di supplenza, ma allo stesso tempo di non essere abbastanza forti, tenaci nei confronti diciamo, della corruzione. Io osservo soltanto una cosa che mi sembra interessante, che questo cortocircuito tra politica e magistratura spesso si è anche alimentato per porte girevoli, che che separano, o meglio collegano, i due mondi, e che è una certa soluzione di continuità, diciamo così, da evocava Flick in un'intervista che vi ho citato prima, una certa soluzione di continuità tra chi fa il lavoro del magistrato e chi fa il politico deve esserci, e quindi probabilmente insomma, sarebbe bene anche che i magistrati avessero un ruolo meno ambiguo laddove si accostano al mondo della politica. È inutile che vi citi Ingroia, è inutile che vi citi lo stesso, in fondo lo stesso Cantone svolge una funzione politica, è un tecnico ma è anche un politico in questo momento. Una nuova telefonata, pronto? No, aspettate, prima della telefonata vi leggo invece una cosa di politica estera, vediamo se riusciamo ad affrontare. Ecco qui, volevo leggervi, perché l'ho recuperato adesso, un messaggio di Nora. Nora dice: dal 30 settembre, cioè da quando il quartetto medio orientale, Iraq, Iran, Siria, Russia hanno iniziato una seria lotta contro l'Italia a gola dell'ISIS in Siria, la stampa italiana ha smesso di parlare di terrorismo e di minaccia terroristica. Come mai? Non lo so, nel senso che non penso che ci sia qualche retroscena da disvelare o qualche retropensiero. Penso che la questione dell'ISIS stia scivolando un po' nelle pagine interne dal momento in cui diciamo, la Russia ha preso in mano il dossier e sembra averlo fatto a modo suo, cioè con un fondo di ambiguità che si combina con una grande forza e determinazione attiva, militare. Oggi vi ho citato Avvenire, pensate che Avvenire, nel giorno in cui si conclude il sinodo, è l'unico giornale che mette un titolo sul ruolo della Russia in Siria, cioè sul fatto che Putin addirittura mentre bombarda, e bombarda duro, i ribelli, con l'altra mano propone una tregua per trovare una soluzione comune per liberarsi di Assad. Quindi diciamo che il terrorismo, l'allarme terrorismo, non è che venga meno, è che in questo momento le notizie sono altre, ma sono poi sovrastate, perlomeno in Italia, e non soltanto dal sinodo, ma dalla legge di stabilità, diciamo, che forse è più attrattiva in questo momento. Ora c'è un'altra telefonata. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Salve.
Pronto?
Buongiorno.
Sì, sono Luigi.
Salve Luigi, da dove?
Chiamo da Rosolini, provincia di Siracusa. Volevo intervenire su una lettura che ha fatto lei dell'ultima notizia riguardo il pianeta, insomma, in particolare il progetto SETI, da sì. Come ha letto, ha lasciato intendere che ci siano segnali radio intelligenti che già SETI ha rilevato.
No, li cercano.
Sì, esattamente, però appunto il filo come ha condotto la lettura sembrava che già ci fossero.
Ah no, forse mi sono fatto prendere la mano dalla gioia di parlare di cose un po' scientifiche e un po' misteriose. Mi dica, prego.
Semplicemente questo appunto, che SETI serve a ricercare segnali radio dalle attività radioastronomiche che vengono svolti presso le stazioni radioastronomiche, appunto c'è questo segnale radio che viene ricevuto e registrato, dopodiché tutti gli abitanti della Terra che hanno un computer che volessero fare ricerca di segnale intelligente possono farlo collegandosi col sito della NASA, e ci sono le istruzioni per prendere dei pacchetti di dati e farli elaborare al proprio computer nell'eventualità di un segnale ripetitivo che si possa intendere intelligente. Diciamo.
Bene, bene. Grazie per la... per la precisazione di Luigi da Siracusa. Che bella questa telefonata. Sì, ovviamente io non intendevo dire che abbiamo scoperto, cioè hanno scoperto segnali radio intelligenti. Magari sarebbe divertentissima come cosa, o anche inquietante, a seconda dei punti di vista. SETI, per chi non lo sapesse, significa Search for Extraterrestrial Intelligence, ed è un sistema di antenne radio che cerca, ma finora senza averle captate, cerca onde radio, segnali radio intelligenti in giro per l'universo. Grazie a Luigi da Siracusa, e torniamo a leggere un altro pochino di messaggi, visto che oggi siete molto attivi. Vorrei solo ricordare che Antonio Razzi era in Commissione Cultura, fine linguista e statista, che i nordcoreani ci invidiano. Siete anche battutisti, Stefano Bernardi era. La battuta è carina, Razzi è un personaggio mediatico che non ho bisogno di presentare a nessuno. Però sì, succede anche questo nelle commissioni parlamentari. Si sentiva la mancanza di Casini, Enrico, ah, come la capisco Enrico, però oggi il paesaggio, diciamo, delle cose politiche sui giornali, e non certo per colpa dei giornali, era talmente desolato che mi sembrava che ogni tanto il fatto che rispuntasse Casini poteva perfino diventare oggetto di una segnalazione. Altrimenti avrei dovuto leggervi, e vi sto minacciando ma non posso farlo, Piero Stellino su Berlusconi sul giornale di oggi: se la sinistra non esiste, Berlusconi lo riempie il vuoto liberale. Questo è il tonante editoriale, era il tonante editoriale di Piero Stellino sul giornale. Invece niente, ho preferito leggervi Casini. Attilia pone una domanda che io giro subito a Luigi da Siracusa, con cui abbiamo appena parlato: ma se qualcuno osservasse la Terra da un altro mondo, vedrebbe delle anomalie simili a quelle di cui avete parlato? Non lo so, dipende da quale mondo, e di anomalie ce ne sono tante. Se poi guardasse in Italia, ne troverebbe come in nessun altro pianeta, mi sa. Speriamo che oggi, scrive Nora, dopo una manifestazione in Campidoglio a sostegno del sindaco Marino, il primo cittadino ritiri le dimissioni. Sarebbe interessante vedere il PD togliere ufficialmente la fiducia a uno dei pochi amministratori onesti che gli rimangono. E questo è il comune sentire di tanti radioascoltatori di Prima Pagina, che sono intimamente solidali con la causa di Ignazio Marino. Vediamo cosa succede. Quello è un dossier su cui ancora gravano un sacco di incognite, che non è detto per niente che la questione sia risolta. Vediamo un po'. Allora, Salvatore Vaccarella: Casini non ha detto che Renzi è come Berlusconi, ma che ha realizzato una sinistra più liberal. Penso che lei abbia colto questa sfumatura. Sì, no, l'ho colto ovviamente la sfumatura, non volevo forzare l'interpretazione e dire che Casini ha ritrovato Berlusconi e Renzi, anche perché Berlusconi non lo sopporta da tanto tempo e non lo sopportava più. È chiaro che ha trovato in Matteo Renzi un liberalizzatore, cioè, come dire, ha trovato in Renzi degli aspetti che avrebbe voluto cogliere e valorizzare nel berlusconismo Casini, e quindi in questo caso, diciamo, è lecito pensare che ci sia un po' di nostalgia di una stagione liberalizzatrice nelle premesse ma non nei risultati, e che Casini, non soltanto per un, diciamo, freddo calcolo di sopravvivenza politica, perché poi di questo anche si tratta, ma per una convenzione, diciamo, di strategia politica, veda in Matteo Renzi il realizzatore di una parte di berlusconismo che non si è realizzata, al di là di tutto. Insomma, ci può stare. E invece Piera fa un discorso che va un po' controcorrente: ma vogliamo anche dire che i magistrati si sono dati un sacco di privilegi e sono diventati una casta intoccabile? Piera, io sono d'accordo solo forse sul fatto che i magistrati giudicano da sé, ecco. Diciamo che essenzialmente la cosa che mi sembra fuori misura è il sistema disciplinare della magistratura, che è del tutto interno alla magistratura. Ovviamente non me ne sono accorto io, non c'è nulla di originale in quello che dico, però diciamo che è un potere costituzionale così forte, proprio per le ragioni che sappiamo, le ragioni storiche che sappiamo, e che di fatto, e per fortuna aggiungo, spesso esonda per controllare il malaffare della casta politica, o comunque sia del ceto politico, dovrebbe forse avere meno guarentigie sotto il profilo dell'autodisciplina, essere un po' più aperta. Penso per esempio al grande scontro che è in corso sulla questione della responsabilità civile dei magistrati. Voi sapete che se la responsabilità civile diventa personale, il magistrato paga di tasca sua qualcosa che altrimenti, in quanto funzionario pubblico, in caso di errore o dolo, ma la cosa ancora è controversa, paga lo Stato. E quindi c'è sicuramente la possibilità di un'autoriforma della magistratura, di una riforma della magistratura. Gennaro da Padova ha detto, anzi mi scrive, ci scrive: se Prodi fosse caduto per Mastella, oggi Renzi dovrebbe cadere ogni giorno. Bah, non lo so. E Nel paese, Roberto da Ravenna, nel paese della Costituzione più bella del mondo, i cittadini non eleggono il governo. Il Parlamento è il Parlamento che elegge il governo su indicazione del Presidente della Repubblica, con tutti gli annessi e connessi. Ribaltoni e trasformismo tipici italiani. Roberto introduce in modo, diciamo, abbastanza preciso un elemento centrale della riflessione politica di questo periodo, cioè il fatto che effettivamente la Costituzione più bella del mondo, come dicono i feticisti della Costituzione o i più impegnati difensori alla Gustavo Zagrebelsky, per capirci, ecco, loro sostengono essendo la democrazia italiana, democrazia parlamentare, senza vincolo di mandato, eccetera, eccetera, una volta che si sono svolte le elezioni, non importa poi che cosa succede nel quinquennio, posto che non ci sia uno scioglimento delle Camere prima. E cioè, Renzi è legittimato sulla base del principio di rappresentanza di ciascun parlamentare. È vero, è senz'altro vero, e abbiamo addirittura accettato, come dire, un biennio di governo tecnico che ci ha fatto parecchio penare. Detto questo, per modificare la Costituzione e fare altre cose molto impegnative, forse un passaggio elettorale, considerando anche che la Consulta ha totalmente delegittimato la legge elettorale detta Porcellum, sulla base della quale abbiamo riempito il Parlamento di chi sapete voi, ecco, forse bisognava avere un po' più di forza parlamentare e forse di consenso. Ma sentiamo una nuova telefonata. Pronto?
Pronto? Sono in linea?
Sì.
Sì, sono Giovanna da Bologna.
Salve, Giovanna.
Io volevo dire, in base un po' alla mia esperienza personale e a quello che leggo continuamente sui giornali,
sì,
che in fondo la magistratura in Italia è caricata di un lavoro che andrebbe svolto invece dagli organi che sono a questo proprio preposti nelle varie amministrazioni. Voglio dire che le malversazioni, le corruzioni dei singoli personaggi che sono per esempio in un comune o sono per esempio nell'ANAS, eccetera, si sarebbero dovute evidenziare prima se avessero funzionato gli organi di controllo interni.
Certo, certo.
Io vengo dalla scuola e quindi so bene che gli organi, diciamo così, dirigenti possono intervenire e correggere. Si arriva alla magistratura ed ecco che la magistratura è intasata e quindi attira su di sé tanti strali negativi. La magistratura è intasata perché non è l'ultima spiaggia a cui si ricorre, è la Guardia di Finanza, perché deve intervenire la Guardia di Finanza per esempio all'interno del comune di Sanremo, non c'erano i dirigenti?
E infatti ne chiedono le dimissioni adesso.
Non carichiamo la magistratura di un lavoro che non è suo, ma cerchiamo di responsabilizzare le persone che sono pagate per dirigere e che non si assumono responsabilità. Questa è la tragedia. Dall'epoca di Mani Pulite nessuno ha più il coraggio di assumersi delle responsabilità e c'è quindi un lassismo generale che è quello che vediamo. Mm-hmm. Io ho finito perché parlerei dei 10 ore, ma lei mi fucilerebbe.
No, io non fucilo nessuno, anzi la ringrazio molto. Giovanna da Bologna. È vero, il punto, diciamo, critico è legato poi alla fine a chi dirige. E, oggi c'è, adesso io vado a memoria, poi magari mi scrivete se sto sbagliando. Mi sembra che Ichino, in una pagina interna dell'Unità di oggi, abbia scritto qualche cosa. Ichino c'ha la fissa dei licenziamenti, quindi va preso un po' così. Però insomma ha detto andrebbero licenziati subito i dirigenti che non dirigono e non vigilano. Per una volta potrei essere d'accordo con Ichino sul licenziamento così facile. Arriva subito la notizia di reato, il dirigente che non ha fatto il suo lavoro dovrebbe effettivamente essere, insomma, non sto parlando soltanto dei dirigenti ovviamente che sono parte attiva del dolo di fattispecie di reato, no, ma i dirigenti che dovrebbero per l'appunto vigilare, come ci diceva Giovanna, sulle malversazioni dei livelli inferiori. Detto questo, è difficile immaginare che basti un sistema di controllo interno agli uffici pubblici. È chiaro che il ruolo della magistratura è strategico in questo caso. E non riesco a capire francamente perché ci sia tanto vociare sulle intercettazioni e sul loro uso, perché mi sembra che possa essere normato senza grandi conflitti. Una volta che la politica rinuncia alla separazione delle carriere, i magistrati potrebbero accettare l'idea di un maggior filtro nelle intercettazioni, però come diceva Scarpinato, noi non sappiamo ancora veramente bene, essendo una delega, una legge delega quella in questione, non sappiamo bene che cosa ci hanno in mente gli esponenti del governo, insomma, non c'è un dibattito parlamentare in corso al riguardo, bisogna aspettare. Bisogna aspettare, ma nel frattempo ci dice, ci scrive Rita Ingrosso da Bari, Renzi ha distrutto la sinistra che era nel PD, per questo Casini è contento. Casini è contento perché gli va bene comunque, secondo me, perché insomma, ha buone ragioni per starsene tranquillo, anche se non è stato eletto Presidente della Repubblica come sperava. Che le devo dire, Rita? Secondo me è la sinistra del PD che si è ammazzata da sola, più che farsi distruggere da Renzi. Renzi ha questa passione per la disintermediazione, che è un modo, diciamo, cool per descrivere l'annientamento dei ribelli e degli avversari, un po' strafottente, ma con molta, molta maestria. La sinistra del PD, secondo me, si è suicidata dopo la non vittoria di Bersani e soprattutto ha dato l'idea di essere estremamente divisa, non ha mai costruito un disegno alternativo al renzismo, questo bisogna ammetterlo. Pensate alla differenza che c'è tra Fassina, Civati, Cuperlo e Bersani, con Pippo Civati che se ne va per conto suo, flirta un po' con Selma, ma poi anche no. Bersani, che forse è più strutturato lì dentro ed è anche quello più serio, ma alla prova dei fatti si è rivelato deludente e non è riuscito a tenere testa a Renzi, e soprattutto oggi non riescono neanche a spiegare le motivazioni per cui poi hanno votato le riforme costituzionali, si aggrappano a cavilli relativi alla semi-elezione del Senato, o meglio di un Senato semi-elettivo. Insomma, lì il problema è che hanno dato proprio l'idea di non saper gestire né le vittorie né le sconfitte e hanno avuto in mano insomma, molte, molte possibilità. L'hanno oggettivamente sprecate senza costrutto. Pensate al tentativo di rapporto con Beppe Grillo, su cui insomma è inutile che io mi pronunci ulteriormente. Maria scrive: a proposito del sindaco Marino, Renzi vuole destituirlo per aumentare il suo potere mettendo un sindaco di sua scelta. Renzi è sempre più potente e prepotente. Sì, Renzi è potente e prepotente, però Marino a Roma è, diciamo, malgrado, come dire, il consenso che gode tra i radioascoltatori di Prima Pagina, è un sindaco che non ha funzionato, che non è popolare. I sondaggi dicono che può dar fastidio al PD, ma è molto difficile immaginare una riaffermazione di Ignazio Marino. Che Renzi poi voglia controllare anche Roma, solo in parte è vero, perché Renzi Roma la detesta. Renzi è un po', anche questo è berlusconiano un pochino, cioè Renzi si è portato a Palazzo Chigi la sua tribù di fiorentini, machiavellici, strafottenti, giovani e post ideologici. Roma con i suoi tempi, i suoi ritmi, le sue vischiosità, con questo Partito Democratico così incistato di affarismi, legami trasversali, Renzi non lo sopporta, quindi gli piacerebbe molto cavarsela con un dittatore a Roma di cognome Renzi magari, ma insomma non ha mai voluto occuparsi di Roma, gli tocca. Una nuova telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Clara Domenici e parlo da Firenze. Salve. Io vorrei sapere perché la prescrizione non viene abolita. A chi fa comodo? A qualcuno del governo, ai parlamentari, ai senatori, al potere finanziario, mi ha suggerito qualcuno. Senz'altro, qualcuno c'è che ci guadagna, però io penso che troppe volte chi ha avuto un torto non avrà mai giustizia, questo mi sembra bruttissimo.
Lo so. Grazie Clara. Allora, la prescrizione da abolire. Allora, la prescrizione è un istituto giuridico, adesso vado così, non sono un giurista, quindi cerco di fare un discorso di semplicità. Abolire la prescrizione significa che si può essere indagati o meglio inquisiti o meglio processati per quanto tempo. Cioè, Di questa cosa si è molto parlato, vi ricordate quando Andreotti fu prescritto ma condannato dalla sentenza, condannato diciamo storicamente come mafioso ma prescritto per i reati di mafia. Se ne parlò tantissimo, mi ricordo che facevo il cronista politico e insomma faticai molto per capire e far capire quello che stava succedendo. E il punto quale può essere? Che in un sistema ordinato, diciamo, in un paese dove le cose funzionano meglio, anche allungare i termini della prescrizione non sarebbe una cosa strana. In Italia non è così. Anche perché la nostra cultura deriva da un dopoguerra nel quale abbiamo cercato, e giustamente, di tutelarci da possibili iniziative di un potere giudiziario che per 20 anni è stato a disposizione di un regime, diciamo così, dittatoriale. Cioè, nel dopoguerra i cosiddetti padri costituenti si sono posti il problema di introdurre l'articolo 68 che garantiva fino agli anni di Tangentopoli l'immunità parlamentare degli eletti, e poi tutto il sistema italiano è stato costruito per creare delle forme di garanzie nella sfera della libertà personale dai poteri inquisitori dello Stato, perché lo Stato era uscito da un ventennio di dittatura. Nel frattempo tante cose sono successe. Chi però appartiene a una cultura garantista, che a me non dispiace come cultura, osserva che il magistrato deve anche essere bravo a dimostrare la colpevolezza del rinviato a giudizio entro un tempo limite stabilito, oltre il quale significa che non ha avuto capacità diciamo di indagine, di dimostrazione tali da inchiodare l'imputato. Anche questo rientra, come dire, nelle regole del gioco. Si dice non bisogna sfuggire dai processi, è vero, però se esiste la prescrizione è proprio perché si deve pensare che nel giusto processo ci sia un ragionevole tempo oltre il quale non si può come dire tenere dentro un'aula giudiziaria un imputato, perché la cosa assume caratteristiche persecutorie. Io penso questo, quindi penso che, cioè, capisco Clara da Firenze, ma penso che non si possa abolire la prescrizione. Allora, vediamo un po' qualche altro messaggio. Sono esterrefatto. No, lo so persa. Aspettate. C'era una cosa su Galan. Ecco, l'ho ritrovata. Piero, da Venezia. Sono esterrefatto del comportamento dell'ex governatore del Veneto Giancarlo Galan, che vistasi confiscata la villa in cui abitava, al momento di lasciarla l'ha depredata come un qualunque ladrone, strappandone radiatori, lavabi e altri elementi d'arredo. Sì, cioè era casa sua, l'hanno confiscata perché deve dare un cospicuo risarcimento all'erario. Non so se si è preso anche il WC, come dicono alcuni, qualche lavabo sicuramente, però ha detto che restituisce tutto. Quindi insomma, diciamo, si è portato via delle cose a cui era evidentemente affezionato. Ognuno ha le sue fisse, ognuno si è affezionato al lavabo, si è portato. E una nuova telefonata, pronto?
Pronto, sono Antonio.
Salve Antonio, da dove?
Telefono da Como, però sono vissuto molto a Roma, quasi tutta la mia vita. Sì. Comunque, proprio sempre in tema di Galan, mi chiedevo quanto questo suo comportamento si è differenziato dai Casamonica, e questo comportamento rientra proprio nella politica che non è la casta, ma è la cesta di mille marce, come quelle che si comprano in certi supermercati, che sono marce dentro e non fuori, proprio incallite. E appunto questo ritorna anche, cioè, nel discorso della difficoltà di Marino ad emergere, perché appunto non fa parte della casta, della cesta del partito, cioè, è uno che ha quell'ideologia, ha quell'appartenenza, ma è completamente al di fuori da quel modo di fare. Lui non è nato politicamente, appunto è un medico, anch'io sono un medico e mi sento molto vicino a lui, quindi lui ovviamente non nasce per proclamare politicamente, chissà qualcosa parli, come fece Renzi, insomma, più volte nelle varie assemblee politiche del partito, quando dopo i vari fatti, proprio di Galan, guarda caso, insomma, se ne venne fuori, è ora che chissà qualcosa parli. Sì. È assurdo, è come insomma, se il capofamiglia si rendesse conto che qualcuno ruba in casa e chiede ai figli, è ora che qualcuno parli, sei tu che relazionarti con chi hai intorno. Quindi ecco, insomma, dico che appunto Marino ecco, ha questa grossa difficoltà. Certo, qualche errore c'è stato, però appunto il problema è di questo modo diverso di fare politica. Certo, in un paese dove ci piace anche fare, alla fine scopriamo che ci... insomma, accade altre cose, cose marginali, scopriamo che ci piace anche fare la fila alle sponde, ma assurdo, veramente inconcepibile. Comunque io consiglierei, anche se non richiesto, a Marino, se dovesse continuare e proseguire, di almeno prendere una consulenza di un pallino che ho io, di Silvano Agosti, un regista di Roma che culturalmente potrebbe fare molto, anche se non accetterebbe un modo diverso di vedere insomma le relazioni e la politica, insomma. Non so se lo conosce Silvano Agosti.
Sì.
Se lo conosce questo regista Silvano Agosti.
Beh, gli abbiamo fatto un endorsement questa mattina. Grazie ad Antonio da Como. Io sono ammirato dalla vostra passione per Marino. E non è solo un fatto di romani. Roberto da Torino scrive: auspico che Marino a Roma resista per smascherare la complicità della politica, tutta la politica PD compresa, con la prassi della pubblica corruzione. Scarpinato ha piena ragione, bene il Fatto Quotidiano ha fatto a pubblicarne l'intervista. Adesso vi faccio arrabbiare. Allora, Marino secondo me è onesto, diciamo, fino a scontrino contrario, ma è un incapace. Allora, secondo me, bisogna cominciare a porsi l'interrogativo se sia meglio un sindaco onesto e incapace o un sindaco non proprio onestissimo ma capace. Voi mi direte: trovamelo un sindaco capace a Roma, ed è questo, diciamo, l'oggetto di una ricerca disperata e disperante dei partiti in questo momento. Però il rischio dei cosiddetti puristi della giustizia, che poi noi al Foglio, che siamo un po' canaglie, chiamiamo mozzorecchi, chiodati, giustizialisti, eccetera, eccetera, qual è? È quello di investire politicamente su del personale che viene dalla cosiddetta società civile o addirittura dalla magistratura, e che poi si rivela faticosamente incapace di gestire dossier politici così ingombranti come quelli di una grande città, della capitale, Roma. Cioè il tema potrebbe occupare molto tempo, ma insomma credo che sia difficile pensare che un sindaco del tutto digiuno di esperienza politica, con quella naivete che ha mostrato Marino, possa farcela, possa resistere. E credo che molte persone che hanno investito sui sindaci della società civile oggi si debbano ricredere. Detto questo, io godo moltissimo nel vedere quello che sta succedendo a Roma, perché è una storia tragicomica che è destinata a intrattenerci ancora un po'. Luisa da Roma ci stupisce perché dice: Marino il peggior sindaco di sinistra di Roma, con punto esclamativo. Ma è di sinistra Marino secondo voi? Non lo so. Poi, può un fascista, attenzione Emilio, può un fascista, che più fascista non c'è, come Buttafuoco, chiedere le dimissioni di Crocetta? Sì, certo che può. Io non so se Buttafuoco sia fascista, che più fascista non c'è. È un amico, è un grande scrittore, è siciliano, ha scritto un libro che si chiama Buttanissima Sicilia, e può chiederlo, sì. Insomma, a meno che non gli sia negato il diritto di parola, ma tutto sommato il Buttaf se la merita, perché è uno che di Sicilia capisce tanto, oltre che di cultura. E poi è in buona compagnia, perché a questo punto io non conosco una persona, a parte Crocetta, che non stia chiedendo le dimissioni di Crocetta. Vediamo un po'. Le indagini a Sanremo, con tanto di riprese nascoste da chi o cosa, sono partite magari da un collega o dirigente che hanno dato quei comportamenti? Sì, è così, è nato da un esposto. Questo era un messaggio di Andrea. Casini, stai sereno, scrive Luisa, ma Casini sta sereno sempre, ragazzi. Casini è nato sereno e vive sereno, ve lo dico io. Un'altra telefonata, pronto?
Buongiorno, sono Claudio da Genova.
Salve Claudio.
A proposito del Sinodo,
sì.
Diciamo che il Sinodo ha votato per alzata di mano oppure a scrutinio segreto, quindi con un voto,
sì.
Una questione spirituale.
Sì.
Ora io non parlo da credente o da laico, a questo punto mi domando, ma una questione spirituale può essere trattata con un'alzata di mano? E poi aggiungo,
sì.
In questa situazione in cui c'è, siamo nei casini, tanto per essere chiari, in tutte le situazioni.
Sì.
La Chiesa, che avrebbe lo scopo di unire, il Sinodo dice camminare insieme, poi io aggiungo, per andare poi separati, no?
Sì.
E creerà una, a mio parere, questa è purtroppo una mia, chiamiamola previsione,
sì,
sarà uno scisma nella Chiesa. Non è pensabile che una questione spirituale che interessa soltanto alle persone credenti possa essere sancita con un'alzata di mano. D'altra parte, quei 12 vescovi che hanno detto sì o quei 13 che hanno detto no, fanno parte di una piramide. In fondo alla piramide c'è il popolo, diciamo, credente, che sarà spaccato. Quindi era questo il risultato, ne valeva la pena di fare questa operazione. Questo Papa, che apparentemente è tanto democratico, forse ha sbagliato qualcosa.
Oh, che intervento pesante, gravido di senso e di interrogativi, questo di Claudio da Genova. Allora, dico che nel sinodo si vota per alzata di mano, ma mica è un voto, cioè è un voto poco più che consultivo, poi è il Papa o Ciccio I, come lo chiama il mio amico Andrea Marcenaro, è Bergoglio che decide il da farsi, perché lui il principe della Chiesa è legibus solutus, cioè i lavori sono strutturati in un modo apparentemente democratico, ma poi quel voto è soltanto un'ipotesi di lavoro per Papa Francesco. Non è che ci sia, che ci fosse chissà quale democrazia nelle premesse, ma non esiste la democrazia nella Chiesa, ed è legittimo perché, come dire, nascono così e così vogliono rimanere nelle premesse. Sul fatto che possa concludersi con uno scisma, non lo so, se ne è parlato, e addirittura già alla vigilia del sinodo si era detto che insomma c'è un'ala forte, molto forte, legata a, come dire, non tanto a Ratzinger in quanto tale, ma al suo magistero e a un'idea ultradottrinale dell'impostazione pontificale, che non sopporta invece l'istinto, le movenze, i gesti e diciamo pure il programma tutto pastorale e non dottrinale di Bergoglio. Loro hanno tentato di farsi valere e hanno attaccato a testa bassa con lettere firmate, però mi sembra che se scisma sarà uno scisma senza popolo. Ecco, la mia impressione è che non c'è una frattura tra Bergoglio e il popolo dei credenti. Se c'è una frattura è tra cardinali all'interno della curia. Io poi non sono un vaticanista, mi baso su quello che seguo e leggo, ma l'idea che mi sono fatto è questa. E così rispondo anche alla domanda di un radioascoltatore, mi dice: cosa pensa il dottor Giuri sulle conclusioni del sinodo sulla famiglia? Ecco, è d'accordo sul discernimento, penso che fosse una tappa obbligata. Questo messaggio è di Nazareno. Se era figlio di Giuseppe, cominciavo a inquietarmi. Va bene, così si chiude e ci siamo. Il nostro filo diretto, io vi saluto per questa splendida settimana e vi annuncio che da domani Prima Pagina sarà condotta da Marco da Milano, il vice direttore dell'Espresso. Grazie e bacio a tutti quanti.